Lidia Brielli, sono la direttrice del VIVE, ovvero l'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia, l'istituto del Ministero della Cultura che gestisce i due principali edifici che si affacciano su Piazza Venezia, il monumento a Vittorio Emanuele II, noto anche come Vittoriano o Altare della Patria, e Palazzo Venezia, il luogo dove ci troviamo adesso. Siamo, come dicevo, un istituto della cultura relativamente recente, abbiamo appena 4 anni di vita, ma diciamo, in questi 4 anni abbiamo già raggiunto dei risultati rimarchevoli, essendoci attestati, lo posso dire forse in anteprima, come uno dei luoghi più visitati del nostro paese, con oltre 5 milioni di visitatori. Questa è la previsione che per la fine di quest'anno. Nell'ambito delle nostre attività abbiamo accolto quest'anno, come sapete, la mostra su Guglielmo Marconi, una mostra che è stata promossa dal Ministero della Cultura, che è stata organizzata da Cinecittà con il contributo della Fondazione Guglielmo Marconi, ed è proprio nell'ambito di questa mostra che il VIVE ospita oggi la presentazione di questo volume. Io non voglio rubarvi altro tempo, vi auguro buon ascolto e vi ringrazio di essere qui con noi. Buonasera.
Sentite, buonasera. Io sono Roberto Genovesi, il direttore di Rai Libri, la casa editrice della Rai. Intanto voglio ringraziare la direttrice per averci ospitato in questa prestigiosa location, ma soprattutto ringraziare anche tutti coloro che sono venuti a parlare di questo libro che abbiamo realizzato da qualche settimana e che trovate in tutte le librerie. Prima di dare la parola agli ospiti e all'autore del libro, vorrei fare un ragionamento introduttivo che ha a che fare con la scelta della realizzazione di questo libro. La scelta è avvenuta per un motivo di metodo, per l'autore e per il contenuto. Il metodo riguarda la tempistica. Quest'anno è il 70° anniversario della nascita della televisione, il 100° anniversario della nascita della radio. Non avremmo celebrato alcun anniversario se non ci fosse stato Marconi. E probabilmente spesso si abusano i termini genio. In realtà credo che Guglielmo Marconi sia stato per la storia moderna uno dei 4-5 geni veri. Senza di lui oggi il mondo sarebbe della tecnologia, del social, sarebbe completamente diverso. Quindi intanto per noi era fondamentale celebrare un personaggio così importante nell'anno in cui la radio e la televisione battevano il loro colpo centenario e settantenario. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento riguarda ovviamente il contenuto del romanzo, perché abbiamo voluto realizzare qualcosa di diverso. Parlando con l'autore, abbiamo immaginato una storia che trascendesse il racconto classico del romanzo storico e abbiamo deciso di far parlare di Marconi la sua nave, Elettra. Quindi un po' un gioco narrativo molto particolare in cui un oggetto che sussume la personalità del personaggio racconta il personaggio stesso. Quindi già questo è un secondo elemento di novità. Il terzo elemento di novità è il fatto che io conosca Marco Pannella da quasi 30 anni, lo ritenga un grandissimo giornalista e in questo caso avrete la dimostrazione che è anche un grandissimo scrittore, perché lui ha una rubrica molto bella sul Tempo. È una rubrica molto bella in cui racconta i grandi personaggi italiani e internazionali dello sport, della cultura, della storia, con un piglio affabulativo, con un piglio molto glamour e molto amazing, direbbero gli americani, quindi con grande forza narrativa. Io gli ho chiesto di realizzare la storia di Marconi attraverso questo stile. Quindi il terzo elemento è proprio la scelta dell'autore, che non è un autore in qualche modo visto nei grandi salotti intellettuali in cui ci si muove spesso quando si parla di narrativa, ma è un bravissimo autore, quindi la scelta è stata realizzata esclusivamente perché ritengo che Marco sia un grande scrittore, quindi mi invito a comprare il suo libro e a leggerlo, perché si fa leggere molto bene. A questo punto vi chiedo di salutare Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera, naturalmente l'autore Marco Pannella, e non poteva mancare il rappresentante della famiglia Marconi, quindi Guglielmo Giovannelli Marconi, che è il nipote di Marconi. Do la parola a Marco per una breve introduzione. Ci deve presentare anche un personaggio che verrà, che è venuto qui con noi per raccontare e leggere il libro. Quindi Marco, a te.
Allora, dopo quello che Roberto ha detto di me, diventa particolarmente difficile iniziare un racconto, però ci proviamo, siamo qui per questo. Per iniziare a prendere confidenza con Elettra, io vorrei chiedere a Gloria Carovana di venire al podio.
Buonasera.
E di darci un primo contributo, un estratto di lettura.
In mare accadono cose straordinarie. Voi ci vedete navigare, pensate che siamo solo barche, più o meno grandi, più o meno belle. Qualcuno sa che noi siamo esseri sensibili, anzi, sovrasensibili. Esseri con un'anima. Lo so che non siete abituati a pensarci così, ma noi questo siamo. Noi non comprendiamo il mondo agitando miliardi di sinapsi come fate voi. Noi lo comprendiamo perché lo sentiamo. Lo sentiamo con tutta l'anima. So che farete fatica a credere anche questo, ma tutto quello che accade in mare, per noi, non è un mistero. Il mare è un vociare, un bisbiglio, un sussurrare continuo. Non potete immaginare quanto affollato di voci sia il mare. Di Guglielmo Marconi ne parlavamo da almeno 20 anni, perché lui, scienziato, inventore, o chiamatelo pure come volete, lui è stato un grande uomo di mare e noi, tutte noi, gliene eravamo immensamente grate. Io ho avuto una fortuna in più. Ho vissuto con lui, ne sono stata la confidente, sono stata testimone della sua vita per quasi 18 anni, sono stata... Dio solo sa cosa sono stata, Dio solo sa cosa siamo stati noi. Quel giorno, quando sentii il suo nome, quando lo sentii dire «la voglio», ecco, quel giorno mi è apparso tutto chiaro e ogni cosa ha trovato il suo posto. La mia depressione, le mie tristezze, i miei giorni inutili, il rimpianto di non essere saltata su una mina, tutto scomparso in un baleno, tutto annichilito da un fulmine scaricato su un mare in tempesta. Tutto adesso trovava il suo significato. Quel giorno ho sentito il mio destino venirmi incontro. Finalmente mi aveva trovata.
Grazie, Gloria. Gloria ci ha introdotto ad Elettra. Elettra, chi è Elettra? Elettra nasce come un motoveliero nel 1904, progettata da uno studio, dal più importante studio londinese, costruita in un cantiere scozzese su commessa di un nobile austriaco, Carlo Stefano d'Austria-Taschen, sposato con Maria Teresa d'Asburgo-Lorena. Elettra è un panfilo reale, è bellissima. Ha una prima vita, Elettra. Questa prima vita arriva fino al 1915, quando viene requisita dall'ammiragliato britannico e messa a fare piccolo cabotaggio, far cacciamine, in effetti, lungo la Manica. Finita la guerra, di Elettra l'ammiragliato non sa più cosa farsene e la mette all'incanto, va all'asta. Nel frattempo Guglielmo Marconi era già diventato Guglielmo Marconi, siamo nel 1919 e Guglielmo è l'italiano più famoso al mondo. Guglielmo, una storia di famiglia,
Grazie Marco, assoluto buonasera a tutti, direttrice Gabrielli, sono contento di vederla e ci ha accolto il 7 novembre per la mostra su mio nonno, che è stato un gran successo, che si svolge sia qui che al Vittoriano. E sì, devo dire che questo tuo titolo mi ha creato qualche problema, che dicevo Marco prima, tanti mi hanno chiamato dicendo ma come tua madre ha scritto un'autobiografia, non ci ha detto nulla, cioè io a sera, no ma in realtà è un romanzo della nave che parla dei suoi racconti con mio nonno. Tra l'altro mia madre ti saluta, sta molto bene, solo che abbiamo da ieri un convegno all'Accademia Nazionale di Lincei, che era l'ex Accademia d'Italia, e quindi siamo oggi un po' stanchina. Ecco. Arrivata. E quindi siamo un po' un gruppo di famiglia, siamo tantissimi amici. Io innanzitutto però ci tengo prima di iniziare a ringraziare un po' di persone che hanno reso possibile questa grande riscossa della memoria di mio nonno Guglielmo Marconi dopo, devo dire, un periodo troppo lungo di oblio e di dimenticanza. Innanzitutto l'amica, posso dire, grande amica di famiglia, senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato alla cultura, e Federico Molicone, presidente della Commissione Cultura Camera, con cui ci conosciamo da tanti anni, e anche perché Marconi è un personaggio mondiale, e malgrado questo fatto, malgrado i tentativi americani e inglesi di dargli il passaporto inglese e britannico, che lui la maggior parte della sua vita iniziale era stata in Inghilterra, lui decise di rifiutare, di rimanere sempre italiano legato alla sua terra. E quindi, tornando a Marco, sì, è un romanzo molto bello, e mamma tra l'altro vi ringrazia e vi saluta, vera stanca, perché ieri siamo stati a questo convegno all'Accademia Lincei, quindi prendo io al posto suo, e lei ha dei ricordi stupendi di questa nave, quindi quando gli ho fatto vedere il tuo libro, mi ha detto, diceva, veramente molto molto commovente, perché per lei lo yacht elettro è ancora vivo, quindi era la casa galleggiante, e non solo, il Pamphilo, dove sono stati fatti i più importanti esperimenti e invenzioni di Marconi, è l'ultimo periodo della sua vita, il periodo appunto va tra il 19 e la morte nel 37, con i primi studi sul radar, la navigazione, eccetera. Quindi è un'idea brillante, bravissimo, e soprattutto voglio ricordare una cosa: Marconi continua a vivere anche oggi, continua a vivere con i giovani, la musica, tutti i canali radiofonici ancora distraggono con leggerezza e allegria, e continua a vivere in mare. Tutte le persone che si salvano in mare oggi lo devono ancora a Marconi. Grazie.
Do la parola al sottosegretario Lucia Borgonzoni, che ringrazio di essere venuta qui per dall'aula, dove ci sono ancora i lavori, quindi doppiamente grazie.
Prego. Sì, mi scuso per essere arrivata un attimo in ritardo. No, ci tenevo perché, vabbè, quando si parla di Marconi, io ormai ho tanti anni che cerco di essere sempre presente, perché ritengo che la figura di Guglielmo Marconi sia stata per troppo tempo in Italia in parte dimenticata, perché se si parla dell'estero, questo non è accaduto all'estero, anzi quando abbiamo iniziato il percorso che ci ha portato poi a questa mostra, quando sono andata alla BBC, appena uno dice Guglielmo Marconi, cioè è come, non so, dicessi la persona più importante, e per loro è in fondo la persona più importante che sia mai esistita. E, però molti, poi mi sono trovata a scontrarmi con molti, soprattutto le nuove generazioni in Italia, che non sapevano assolutamente chi fosse, nel senso, il nome tutti lo conoscevano, perché ci sono piazze, vie, aeroporto, Bologna, per cui è impossibile non conoscere il nome di Guglielmo Marconi. Ma i ragazzini, quando interrogati, ad esempio quando è uscita la serie a Bologna, da Corsi sono stati interrogati, ma chi è Guglielmo Marconi? E lì sono venute fuori le cose più strampalate. È il proprietario della Ryanair, probabilmente un bambino che di solito vola sulla Ryanair. Un altro invece ha detto è un attore, perché vedendo la serie ha pensato fosse un attore, e così dicendo nessuno in realtà sapeva che tutto quello che noi ora usiamo per comunicare, perché qua diciamo le persone che si salvano anche oggi in mare, ma vale anche per gli astronauti, vale per tutti, le comunicazioni per come noi le utilizziamo ora non esisterebbero senza Guglielmo Marconi, per cui è una di quelle figure che in realtà tutti dovrebbero sapere, perché tutti dovremmo ringraziare. Sicuramente questo libro tratta un argomento che per Marconi era il tutto, perché tratta la sua nave, il mare, La sua nave, che poi ricordiamoci, certo Elettra ci tiene tanto, anche il nome della nave Elettra, che anche questi molte persone mi chiedono, ha dato il nome alla sua nave della figlia? No, ci teneva così tanto alla sua nave che ha dato il nome della nave alla figlia, che anche questa è una cosa che sottolinea però il suo amore per questa barca, per questa imbarcazione, e il suo grande amore per il mare, che è stata la sua prima passione da sempre. Cioè, se uno ricorda, lo vede qua in mostra Marconi, il mare è un legame che è imprescindibile, non si può pensare a Marconi senza collegarlo subito al mare, dai salvataggi che ci sono stati, il Republic, il Titanic, conosciutissimo, pochi magari sanno che cosa è successo quando i sopravvissuti del Titanic sono arrivati sulla terraferma, è arrivato lì Marconi e l'hanno preso e hanno iniziato a lanciare in aria come il loro salvatore, il salvatore delle persone che viaggiavano. Da lì poi c'è stata anche una grandissima battaglia legale perché i marconisti fossero per legge sempre due all'interno delle navi e non uno, perché il vero problema del Titanic fu proprio quello, che c'era una nave vicino ma il marconista in quel momento dormiva, per cui non sono arrivati in tempo perché le altre navi erano più lontane. Ma pensiamo anche alle trasmissioni che lui ha fatto, il primo che ha fatto la radiocronaca dell'American's Cup, tutti i suoi esperimenti, escluso il primo che vuole superare una collina, tutti gli altri sono volti a comunicare al di là del mare, riuscire a arrivare oltre l'oceano. Per cui questo rapporto è strettissimo, è fondamentale, e la barca è il suo luogo, come ha detto, oltre dove viveva, dove faceva tutti gli esperimenti. La cosa poi bella che unisce la nave Elettra e il luogo dove lui faceva tutti i suoi esperimenti e dove lui pensava con la figlia Elettra, che lei era l'unica che poteva entrare all'interno del posto dove lui pensava, lui creava, e lui ha dato a noi il sogno di poter superare ogni confine, di parlare. Nella cosa assurda c'è stato anche chi immaginava, e viene citato, di poter parlare addirittura con l'aldilà attraverso la radio. Anche nella mostra qua vengono citati grandi scrittori che avevano cercato anche di ingaggiarlo, per dire se la radio può parlare verso l'infinito e non sappiamo dove, magari può parlare anche con l'aldilà. Per cui in realtà sono tantissime le storie che si snodano attraverso la figura di Guglielmo Marconi, e io voglio solamente sottolineare che quest'anno lo ricordiamo, sono 50 anni, ricordiamo la TV, la radio, ci sono tantissimi anniversari, però non ci fermeremo qua perché Guglielmo Marconi merita di essere ancora più conosciuto, ricordato sempre, essere in ogni libro di storia e essere studiato da tutti i ragazzi. Per cui vi ringrazio, perché questa è un'altra occasione per parlare di lui in un modo anche leggero, di un racconto che però traccia tutti i grandi avvenimenti della sua vita, e in una chiave anche bella, proprio perché molto accattivante per un ragazzo giovane che la legge. Grazie.
Finiamo il nostro racconto su Elettra. Gloria ci legge un altro brano.
Ormai state imparando a conoscermi. Sapete che posso dire cose che vi sembreranno strane. Proprio come questa, ma fate tacere per un momento le vostre sinapsi, provate ad ascoltare e dopo, se vorrete, potrete anche non credere. Lo avrete fatto decine di volte. Quante volte avete lanciato un sasso in acqua e quante volte dopo vi siete fermati quasi ipnotizzati a guardare le onde che a cerchio si propagano da dove il sasso è caduto? Lo avete fatto da bambini e continuate a farlo da adulti. Quelle increspature che dopo poco tornano acqua piatta vi stregano, vi attraggono senza un motivo che sappiate riconoscere o codificare. In quel momento accade che una parte profonda di voi riconosce quello che non sapete di sapere. Vedete, quel sasso che avete lanciato porta con sé una memoria. Potete crederlo o meno, ma tutto ciò che vi circonda in natura e anche tutto ciò che è artefatto con mani umane, che sempre secondo voi dovrebbe essere inanimato come dovrei essere io, dovrebbe essere inanimato, scusatemi, come dovrei essere io, conserva memoria, conserva e trasmette memoria. L'acqua ha una memoria immensa, ancestrale, atavica. L'acqua raccoglie la memoria di tutto ciò che vive con lei e di tutto ciò che con lei entra in contatto. La raccoglie e la trasmette. Quando sono stata varata, nel momento stesso in cui la mia chiglia ha sbuffato per la prima volta in mare, io ho portato in mare la mia memoria, quella delle mani e delle voci che mi avevano disegnata e costruita. In quel momento, nello stesso preciso momento, milioni e milioni di voci mi hanno raggiunta, come se ne fosse stata una sola. In quel momento il mare mi ha consegnato tutta la sua memoria, immensa. Questo scambio non si è mai interrotto. Lui ha continuato a dare a me e io a lui, sino a tutti i miei giorni, tutti, sino all'ultimo. Potrei raccontarvi storie incredibili di amore, coraggio, paura, fortuna. Potrei dirvi di grandi navigatori, di marinai con la pelle bruciata, di pescatori di perle e di gente che si è lasciata andare perché stanca di galleggiare nella vita. Gente che ha preferito andare giù per non tornare mai più su. Potrei dirvi degli abissi e del Kraken, raccontarvi la vera storia della balena che fece impazzire Aqab, parlare della furia degli dèi, del salvato dalle acque e di chi primo e unico sulle acque ha camminato, ma anche di sirene, diluvi, città scomparse e non avete idea di quante altre cose che non avete mai inteso, ma non è questo il mio compito. Io sono qui per raccontarvi la storia di mare di Guglielmo Marconi. Lo farò unendo i puntini di una rotta inconsueta, una rotta fino ad oggi rimasta tra le righe con i suoi puntini relegati e aneddoti separati l'uno dall'altro. Lo devo a Guglielmo. Lo devo a quello che noi due siamo stati insieme e anche a quello che siamo ancora, oltre le apparenze e oltre il tempo.
Ora, adesso diciamo è un pochino più chiaro che Io sono lettera è un romanzo non convenzionale, perché la voce narrante è di una nave. Io ho umanizzato Elettra, le ho dato sentimento, le ho dato emozione, ho cercato di farle raccontare non soltanto quello che ha visto, ma quello che poteva sapere per vie misteriose, come questa lettura vi ha un po' introdotto. Elettra è stato il luogo emotivo più importante della vita di Guglielmo Marconi. È stata la sua confidente, la sua compagna, il luogo dove è diventato quello che voleva sempre essere. Ci sono tanti aneddoti che riguardano il Marconi di mare. Sicuramente il Titanic è importantissimo, la sottosegretario l'ha citato prima. Voglio ricordare una cosa: sul Titanic c'erano due marconisti, anche chi lavorava sugli impianti di Marconi prendeva il suo nome, due marconisti addetti al radiotelegrafo, e sono tra gli ultimi a lanciarsi in mare. Non ci sono più scialuppe, come sapete il Titanic è considerato talmente sicuro che non c'erano neanche scialuppe per tutti, però era sicuro perché aveva due marconisti a bordo. Sono gli ultimi a lasciare, uno si salva, uno no. Quello, il marconista che si salva, continuerà, una volta che sarà sul Carpazia, continuerà, andrà in sala radio del Carpazia e continuerà per tutto il tragitto sino a New York a lanciare messaggi radio delle persone che erano state salvate, pensando e sperando che qualcuno potesse sapere che qualche suo parente si era salvato. Quando Marconi va sul Carpazia, ormai attraccato al molo della Cunard a New York, è accolto non come uno scienziato, non come un inventore, non come un premio Nobel, è accolto come un santo. Lui ha salvato, lì 705 persone che sono lì e che si sono salvate, sanno perfettamente che si sono salvate grazie a lui. Ma il 1912 per Marconi è un anno importante rispetto alla sua sorte, alla sua vita, perché si salva una seconda volta, non più in mare questa volta, ma in terra. Nel 1912 lui sta viaggiando in macchina, perché Marconi amava le automobili, piaceva la velocità, perché è un figlio del suo tempo, quindi la velocità la apprezza. E in macchina, in Liguria. Ora, nel 1912
in Italia circolavano 15.000 autovetture. Fare un frontale sull'Aurelia in Liguria era cosa veramente un allineamento astrale. Fatto sta che in quel caso riescono a fare un frontale. Fa un frontale con un personaggio a suo modo noto, perché era il fratello di Achille Beltrame. Achille Beltrame ha illustrato la storia d'Italia e il costume italiano dalle tavole del Corriere della Sera. E nessuno, quasi nessuno si fa male, tranne uno, lui. Sbatte nel parabrezza, si ferisce gravemente ad un occhio. Ricoverato, accertamenti, consulti, l'occhio deve essere estirpato. E questo accade in modo incredibile, senza anestesia. L'occhio, le fotografie che voi vedete di Guglielmo Marconi, è un occhio vitreo fatto da un bravissimo artigiano di Murano, perché quasi nessuno in fondo se ne accorge. Quest'occhio vitro in qualche modo lo unisce con un altro grande personaggio, ne parla Elettra, con Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio ha un occhio vitro perché in un atterraggio di fortuna sbatte contro la mitragliatrice che lui brandiva dall'aereo e perde un occhio. Tra D'Annunzio e Marconi c'è un'amicizia interessante da esplorare, si conoscono durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, rimarranno amici. Marconi va a Fiume mandato da Giolitti. Giolitti voleva che Marconi intercedesse per far recedere D'Annunzio della sua avventura fiumana. Marconi va a Fiume, ma dice a Giolitti: mi comporterò da italiano vero, non va lì a scoraggiarlo, assolutamente, va lì e gli dà la sua solidarietà, tant'è vero che gli farà fare poi anche un messaggio radio da Elettra, e Elettra rimarrà nel cuore di D'Annunzio. Hanno soltanto un piccolo, non screzio, però insomma Marconi ci vanno un pochino male quando nel 1929 lui viene nominato marchese e D'Annunzio principe di Montenevoso. E Marconi non si spiega perché lui D'Annunzio principe
era Pondon col cognome,
esatto. E quindi questo altro episodio che riguarda il mare che salva Guglielmo Marconi è legato a Lusitania. Nel 1915 Marconi va a New York, una delle tante traversate oceaniche, e si imbarca su Lusitania. Siamo nell'aprile del 1915. In Lusitania, nel viaggio di ritorno, nel maggio del 1915, a circa 30 miglia dalla costa irlandese, verrà silurato da un sommergibile tedesco. Quindi il mare ancora una volta ha salvato Guglielmo Marconi. Sicuramente la storia di Guglielmo Marconi è una grande storia di mare, legata a tantissimi episodi e legata a tantissimi salvataggi. Se c'è una cosa che ha cambiato Guglielmo Marconi, sicuramente è stata in quegli anni la vita in mare. La prima radiocronaca sportiva, la Coppa America, dove peraltro anche prima la regata di Kingston in Irlanda, l'anno precedente, ma nell'occasione della Coppa America Guglielmo Marconi conosce e prende confidenza con Thomas Lipton, con il suo Shamrock. Thomas Lipton è il perdente di maggior successo della Coppa America, ha fatto per 4 volte lo sfidante, personaggio straordinario anche lui. E tutto questo porta Marconi verso Elettra ad un certo punto, che arriva nel 1919. E la vita di Marconi cambia sostanzialmente, perché Elettra diventa veramente il suo luogo più importante. Sull'Elettra credo che abbia avuto il colpo di fulmine con Maria Cristina.
Esatto. Allora, bravo Marco, l'Elettra è stata 3 cose. È stato un amore, è stato un laboratorio soprattutto, perché non è che lui l'aveva comprata per così un fatto di lusso, per fare il scienziato capitalista, voleva essere lontano da occhi indiscreti, quindi era un laboratorio galleggiante in mare aperto, dove appunto l'ambiente del mare era più proficuo per i suoi esperimenti delle onde elettromagnetiche, e appunto lontano dalla terra, da occhi indiscreti, eccetera. E poi soprattutto era il ponte veramente tra tutte le parti del mondo, perché lui dall'Elettra fece gli esperimenti importantissimi. Il più lontano esperimento radio fatto da Marconi nella sua vita fu quello tra Genova e Sydney in Australia, e lo fece a bordo dello yacht Elettra nel 1930 con un segnale radio 22.000 km accese da Genova, la Sydney Town Hall, cioè il municipio di Sydney, l'esperimento più lontano mai fatto in quel periodo, appunto 22.000 km. Quindi, e poi l'Elettra ha una storia particolare, perché Marconi muore nel 1937, mia nonna lo dà al governo italiano che faccia un museo galleggiante come a Londra la Victory di Nelson, eccetera, e poi purtroppo con lo scoppio della guerra ci sarà una triste storia, perché verrà requisito dai tedeschi. L'ultimo marinaio dello yacht Elettra abbandona sotto i fucili tedeschi lo yacht Elettra il 9 settembre del 43, perché l'8 settembre i tedeschi la requisiscono. Questo marinaio si chiamava Vincenzo Polacci di Forte dei Marmi, il figlio ancora vivo e gestisce il bagno Marconi di Forte dei Marmi, quindi c'è questo legame, eccetera, quindi c'è questo legame storico. E poi Forte dei Marmi vicino Viareggio. Che succede a Viareggio? Marco ha detto una cosa esattissima. Nel 25 Marconi fa una grande festa, e a bordo di questa, nel corso di questa festa, mia nonna Maria Cristina Bezziscali, romana, eccetera, viene portata da una sua amica che voleva avere ragazzi, voleva essere accompagnata da un'amica giovane, e lì incontra Marconi e c'è questo colpo di fulmine con lui, che era abbastanza più grande di lei, aveva circa 26 anni di più, e scoppia l'amore, e due anni dopo si sposeranno appunto a Santa Maria degli Angeli a Roma. Quindi insomma è stata il nido d'amore, ed è proprio l'anima. E la frase più bella di Marconi, quando nacque mia madre, Elettra, a cui dà il nome della nave, dice: guardate, nessuno può entrare nella mia sala laboratorio, solo la vera comandante, che la piccola Elettra, può entrare. Quindi questo è...
Un altro episodio che mi fa piacere raccontare della vita di Elettra accade nel 1922, la sua prima traversata oceanica. E Marconi deve andare ad una conferenza e decide di andare, piuttosto che con il solito transatlantico, di andare con Elettra. È il battesimo dell'oceano per lei. Cosa accade? Accade che a fine conferenza viene avvicinato da un paio di dirigenti della General Electric. Nel 1919 la General Electric aveva già acquisito, per diciamo ordine del governo americano, l'infrastruttura di telecomunicazioni che era gestita dalla Marconi, dalla branch americana della Marconi. E lo invitano a visitare il loro centro di ricerca vicino Albany. E Marconi accetta volentieri, gli interessa, però dice: andiamo sull'Hudson, risaliamo l'Hudson con Elettra. E accade questo, accade che Elettra batteva bandiera americana, ovviamente. E quando inizia a prendere l'Hudson, si sparge la voce di questa nave, e tantissimi italiani che popolavano la costa fino ad Albany si passano la voce e accolgono Marconi, accolgono Elettra con sventoli di bandiere, li mettono dappertutto, gli corrono accanto. Questo perché per loro quella nave, quella bandiera era casa, era la famiglia, era la piazza del paese, era tutto quello che avevano lasciato e che forse non avrebbero mai più rivisto. Ed è un tripudio, viene raccontato in diverse cronache del tempo. Dopodiché accade la vita, accade che la nave Marconi nel 1935 ha un problema di cuore sul treno mentre entrava da Parigi, dirada i suoi soggiorni su Elettra. Nel 1937 a Roma, a Via Condotti, esatto, va via e Marconi va avanti. Elettra continua il suo tragitto da sola. Prima acquisita dal governo italiano, allo scoppio della guerra viene mandata a Trieste, dove viene ormeggiata al Molo Terzo, e in attesa che forse tutto finisca. Non andrà così, sarà requisita l'8 settembre del 43. Ora accade, c'è un particolare, poco più lontano, al Molo Sesto, vicino a lei, c'è un altro grande protagonista della nostra storia, del nostro costume e del mare italiano, è il Rex. Il Rex era stato portato in disarmo. Quando vedete il Rex raccontato da Fellini che va in Adriatico, il Rex non era mai stato in Adriatico se non per andare a Trieste, ma era già una nave grigia, senza luci, senza nulla. Il Rex e l'Elettra sono legati da due episodi. Il primo riguarda la fine che fanno, ma ce n'è un altro che riguarda un bambino. Questo bambino si chiama Adelmo Landini. Adelmo Landini era il figlio di uno dei giardinieri della casa di Pontecchio. Quando Marconi, poco dopo il primo matrimonio, siamo nel 1905 all'incirca, torna a Ponticchio, viene accolto con grande festa, perché insomma era già importantissimo allora, e tra i tanti c'è un bambinetto che gli scalpita intorno e che incrocia lo sguardo. Marconi, come si fa con i bambini, gli chiede: e tu che vuoi fare da grande? Il bambinetto è scalzo, è così, insomma. E lui gli dice, con la sfrontatezza dei bambini: voglio fare quello che fai tu. E Marconi dice: va bene, allora però devi studiare, devi lavorare tanto. Il bambino lo fa, studia e lavora, la sera va a vendere le castagne in osteria e la mattina studia, diventa telegrafista e sarà per 5 anni, dal 27 al 32, a bordo di Elettra come radiotelegrafista. Dopodiché andrà su Rex e il 15 agosto del 1933, quando il comandante Tarabotto, al largo di Nantucket, in una corsa di nebbia dove non si vedeva davanti, dice: mandiamo macchina avanti tutta, perché voleva fare il record e voleva prendersi il nastro azzurro Tarabotto, macchina avanti tutta, in sala radio c'è Adelmo Landini ed è lui che dice: qui è Rex, direzione Ambrose, lasciate la rotta. Loro non si sarebbero mai fermati. Adelmo Landini era un uomo profondamente riconoscente, grato ed amico a Marconi. Il Rex sarà bombardato inutilmente al largo delle coste istriana. Ad Elettra capita la stessa cosa, requisita dai tedeschi, viene messa a fare anche in questo caso un piccolo cabotaggio al largo della costa e poco dopo viene bombardata a più riprese. E viene abbandonata, quello che rimane viene abbandonato. Nel 1946 il relitto diventa proprietà dello Stato jugoslavo e rimane così fino al 1959, quando l'Italia viene autorizzata dalla Jugoslavia a fare dei rilievi tecnici. Nel 1962 il relitto viene restituito, è un pezzo di ferro arrugginito, viene trainata fino a Muggia, vicino a Trieste, dove rimane molti anni. Nel frattempo in Italia si cerca di capire cosa fare di Elettra e cosa non fare, si destinano anche dei soldi per rimetterla a posto, ma questo non accade nulla. Nel 1977 Elettra viene portata in bacino e viene fatta a pezzi, viene tagliata, viene dispersa. Elettra recrimina questo.
Il governo italiano aveva promesso a mia nonna e mia madre di farci appunto quel famoso progetto di museo galleggiante, come a Londra abbiamo a tutt'oggi la Victory di Nelson. La Marina Militare diede un grande aiuto, mise una somma per fare questo museo, questa somma purtroppo sparì, fu divisa dai governanti dell'epoca e la nave fu sezionata in cinque pezzi, ogni pezzo legata idealmente alla memoria marconiana, quindi una Sasso Marconi, uno vicino a Roma al Telespazio, al Fucino, un'altra a Venezia, un'altra parte a Trieste, insomma Genova, storia molto triste. E l'unico in Parlamento che fece un'interrogazione violentissima contro il governo era un deputato liberale, si chiamava Luigi Durande La Penne, medaglia d'oro militare, ammiraglio della Marina Italiana, che disse: vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi.
Elettra recrimina questo, recrimina e dice: avrei preferito essere stata affondata in un mare amico piuttosto che essere fatta a pezzi. Il mare amico è il Tiguglio, è la Versilia, è anche Civitavecchia, è andata così. Però su Elettra, l'abbiamo ricordato prima, ad un certo punto compare qualcuno che è l'altra Elettra, l'altra me, come dice Gloria, se ci leggi questa ultima lettura per chiudere.
Elettra è salita a bordo che aveva pochi mesi. Ricordo ancora tutti gli accorgimenti di Guglielmo per evitare che cadesse dalla culla se il mare fosse diventato agitato. Elettra non se ne curava. Negli anni in cui siamo state insieme, il suo legame con il mare e con me fu subito intenso ed evidente. Abituata a giocare sul ponte con Guglielmo, con il comandante e con chiunque le fosse simpatico, sullo stesso ponte Elettra iniziò a camminare. Pensate quanto può essere difficile per una bambina tenersi dritta e muovere i primi passi senza avere terra stabile sotto i piedi. Pensate quanta determinazione, quanta forza di volontà, quanto carattere si forma nell'imparare a camminare sfidando rollii, beccheggi e sussulti. Prima ancora di imparare a camminare, Elettra ebbe però il suo battesimo dell'acqua. Eravamo davanti l'Argentario, luogo che Guglielmo amava particolarmente. Era una giornata di inizio giugno. Il cielo terso si confondeva con un mare fermo all'inverosimile e lui fece calare a mare una scialuppa. Mentre ero alla fonda, li osservavo allontanarsi, Guglielmo ai remi ed Elettra in braccio a Cristina. Sapevo cosa aveva in mente Guglielmo. Era il momento del rito. Elettra aveva 10 mesi e quel giorno avrebbe scoperto il suo elemento totemico, quello a cui apparteneva per nome e per destino, lo avrebbe sentito sulla pelle e lo avrebbe riconosciuto. Quando Cristina fu in acqua, Guglielmo prese in braccio Elettra e, tenendola stretta sotto le ascelle, la calò in mare davanti a Cristina, immergendola fino alla vita. Me lo vedo davanti il viso di Elettra. Me la vedo davanti illuminata da un sorriso senza limiti. Elettra e il mare si erano riconosciuti. Da lontano la mia gioia fu immensa. Hai visto, amore? Elettra è il mare. Proprio come lei, non potrà mai farne a meno, disse Guglielmo a Cristina, indicando con la testa me, mentre remava per tornare a bordo. È stato bellissimo. È buffa, bella, coraggiosa. Mi piacerebbe tanto se un giorno potesse ricordare la sua e la nostra gioia di oggi, l'amore dei nostri gesti, dei nostri sguardi, i baci e le carezze di cui la riempiamo. Lo ricorderà Cristina. Lo saprà, anche non sapendolo. Noi umani siamo esseri misteriosi. I nostri ricordi antichi sopiscono, ma ci rimangono dentro, anche se non sappiamo riconoscerli o esprimerli. A volte ricordiamo qualcosa di quando avevamo 3 o 4 anni, immagini fugaci, eppure fortissime. Non arriviamo mai oltre, però, o meglio, non sappiamo ricordare quello che ci è successo prima. Eppure il nostro cervello lo ha registrato e anche quello che non sappiamo ricordare rimane con noi per tutta la vita, agisce in profondità e ci fa diventare quello che siamo. Elettra già sa di essere amata e quando noi non ci saremo più, lei continuerà a sapere e sentire lo stesso amore di oggi. È così, Guglielmo, è così, disse Cristina, avvicinando la sua testa verso quella di Elettra per stringerla a sé e baciarla sulla guancia. La stessa guancia dove poi le passò leggermente la mano per asciugarla dalle lacrime con cui gliel'aveva bagnata. Le sistemò meglio il cappellino che le aveva scompigliato e infine la voltò verso il padre. Lei è Elettra, Guglielmo. Lei siamo noi, per sempre. Noi per sempre, Cristina. Noi per sempre. Inutile dire che ben presto Elettra divenne il vero comandante. Tutti le obbedivano e stavano ai suoi tempi, i genitori, l'equipaggio e persino io. Averla con me in quegli anni, averla vista crescere e diventare bambina appassionata del mare, gioiosa con i genitori e con chiunque fosse a bordo, vederle accennare un carattere che la faceva somigliare sempre di più a Guglielmo, sono state emozioni che hanno reso anche per me quelli gli anni più felici della mia vita.
Sì, allora intanto comincio anche io con i ringraziamenti a chi ci ospita, la direttrice Gabrielli e al sottosegretario Borgonzoni, perché vedete, riuscire a presentare un libro di Re Libri che pure ringrazio, una persona dei genovesi, all'interno del contesto nel quale si è fatta la più grande mostra nella storia, che la storia ricordi, su Guglielmo Marconi, è penso un onore, un piacere, e soprattutto ho avuto l'onore e il piacere di inaugurarla insieme a Lucia Borgonzoni, al ministro Giuli e ovviamente alla famiglia, con l'amico Giovanelli Marconi, che, con cui condivido qualche decennio di frequentazione, ma che devo dire tiene alto veramente il nome di Marconi come famiglia, e si percepisce quel profumo delle grandi saghe familiari, quel profumo di storie di vita vissuta attraverso racconti leggendari che sono familiari ma che appartengono a tutta la nazione. E devo dire, quelle storie che Marco Pannella racconta in maniera veramente eccellente, la racconta non solo dal punto di vista tecnico-narrativo, che già basterebbe per essere editato finalmente come merita da una grande edizione come quella di Re Libri, ma con quello stile coinvolgente della narrazione evocativa, che è uno stile vero e proprio, un genere letterario vero e proprio. Vedete, nei racconti, lo avrete sentito anche adesso, di Marco Pannella, nel modo di raccontare di Marco Pannella c'è l'evocazione delle parole, per cui non è soltanto l'affresco di una grande epopea, che è stata quella di Guglielmo Marconi, che è stata quella della nave Elettra, la personificazione, quindi quella che è l'escamotage letterario dello scrittore, la personificazione di Elettra, ma la capacità di collegare, di far emergere da questo affresco le tante storie. Immaginate un affresco rinascimentale, immaginate i tanti personaggi. Molto spesso negli affreschi ci sono più storie raccontate, cioè la storia principale e poi ci sono le storie secondarie. Ecco, questo racconto, Io sono la lettera di Marco Pannella, ha questa peculiarità. C'è la trama centrale, che è questo rapporto, questa intuizione, questa genialità di Guglielmo Marconi, questa sua voglia e questa sua intuizione, che è un altro concetto fondamentale in Marconi. Marconi diventa uno scienziato, seguito dagli scienziati, ma come sappiamo era un autodidatta che ha intuito le onde elettromagnetiche, che ha intuito la grande potenzialità delle onde elettromagnetiche di tenere in collegamento tutto il mondo e di dare impulsi elettrici, e quindi di diventare una rete senza rete, che se ci pensate oggi fa diventare obsoleti persino Starlink di Elon Musk, perché alla fine di questo si tratta e di questo si parla, per cui non è un'invenzione la rete Starlink di Elon Musk, ma semplicemente è un'estensione, ovviamente contemporanea, aggiornata, un'evoluzione, ma di un concetto e di una visione che Guglielmo Marconi aveva già intuito. E la modestia di Guglielmo Marconi, era un uomo, per carità, un vero e proprio dandy, elegante, gli piaceva, aveva una sua visione estetica della vita, questo ce lo può raccontare Guglielmo Giovannelli Marconi prima più di noi, ma il problema è che poi in realtà lui era, aveva una sua umiltà di fondo, per cui dice: questa invenzione potrà essere di una qualche utilità, e poi l'utilità c'è stata, e c'è stata su più livelli, c'è stata nei salvataggi, che era il vero motivo, il vero motore per cui lui ci teneva che appunto ci fosse questa diffusione, questa applicazione. E poi era un geniale imprenditore, era uno start-up fenomenale, altro che Steve Jobs. Il garage di Pontecchio, che poi era una cantina, la stanza dei Bachi, come sappiamo, in realtà potrebbe diventare il simbolo di tutti gli start-upper mondiali. E questo fa di Marconi veramente anche il simbolo degli ideatori, degli inventori, dei creativi, perché dall'intuizione parte tutto, e questo ce lo insegnerebbe anche Jung. L'intuizione è qualcosa, una scintilla del divino, lui era anche credente, e quindi nel racconto di Panella abbiamo tutti questi elementi, che sono elementi sì narrativi ma anche storici. Poi condivido con Marco Panella, oltre che sono una conoscenza, sono un suo lettore accanito di tutte le sue storie, a me lo sport incuriosisce sempre nelle sue diverse, soprattutto gli sport definiti a torto minori, e lui racconta su Sport Memory delle storie di personaggi che non so dove li prenda, secondo me ci deve avere una vecchia enciclopedia di queste dell'Ottocento, del Novecento, dove lui prende queste voci e poi le trasforma in narrazione. Ma al di là di questo, condivido con Marco Panella, dicevo, anche la passione per i grandi transatlantici. Un'altra epopea che meriterebbe, questo può essere uno spunto per Rai Libri, meriterebbe un'altra narrazione. E colleziono questi pezzi di Sheffield che sono stati con i marchi delle grandi navi, del Rex, dell'Italia, con le grandi opere d'arte che c'erano su questi transatlantici, c'erano delle meraviglie naviganti, ed anche quella è stata un'eccellenza italiana. Per cui è bello come Marco metta colleghi il destino del Rex con quello di Elettra, evocando un'altra epopea, per cui anticipando probabilmente un sequel su tutta la storia dei transatlantici. E lo stesso transatlantico da cui provengo non più tardi di un'ora fa è stato disegnato da Basile nella Boiserie nei minimi particolari proprio per ispirandosi al transatlantico, da che il nome transatlantico. E pensate a quanti erano belli, perché se vedete il transatlantico capite. E quindi in conclusione, a me il libro è piaciuto, ripeto, per questo modo di raccontarsi, di raccontare, ma c'è, penso, la parte che mi ha colpito molto è la dedica che Elettra fa a Marconi, la dedica d'amore che Elettra fa a Marconi, e fa così e dice: e tu? E il tuo amore? Lo so che questa è la domanda che vorreste farmi, è comprensibile, io non mi nasconderò dietro un dito, posso rispondervi in un modo solo: il mio amore era mio e basta, e i nostri momenti, quelli miei e di Guglielmo, sono stati nostri e basta. Io e Guglielmo siamo stati noi in mare, dove quando tempo, spazio e sostanza diventano dimensioni diverse, dove abbiamo potuto sentirci senza parlare, amarci senza toccarci, capirci senza cercare parole, essere amore senza tradire nessun altro amore. Ecco, io penso che in queste parole ci sia proprio l'emozionalità e la sintesi del lavoro di Marco Pannella. Salutiamo Lucio Borgonzoni, grazie ancora,
grazie Lucio,
per questa convergenza tra istituzioni, grazie, culturali, la più grande azienda culturale, grazie, dello Stato, con il Ministero della Cultura e uno dei più bei musei d'Italia, aggiungerei anche del resto d'Italia. E un'ultima suggestione, lascio poi la parola al mitico Marconi. Vedo nel pubblico Eugenio Rubei dell'altrettanto mitico Alexander Plaus. Ebbene, forse Marconi è talmente Novecento che ci sarebbe bene anche immaginare la trasformazione di Io sono Elettra, delle letture di Sono Elettra, in jazz, e quindi un Marconi in jazz, secondo me, con Elettra ci starebbe benissimo.
Volevo un'ultima cosa. Nei voli pindarici che ci sono nel romanzo ce n'è uno che riguarda un'altra sorella di Elettra, che è l'Andrea Doria, non contemporanea ovviamente, però viene raccontato anche l'episodio dell'Andrea Doria, con la quale si chiude la grande epopea dei transatlantici, e dei transatlantici italiani in particolare. È una storia che bisognerebbe veramente raccontare molto, perché c'è tanto lì dentro. Guglielmo, se vuoi.
Grazie Marco. Beh, è stata una bellissima giornata, devo dire, perché abbiamo ammirato questo libro, che è un romanzo stimolante, perché il romanzo e la fantasia deve sempre andare d'accordo con il messaggio, diciamo, positivo, e l'invenzione della radio è un'invenzione umanitaria. Io dico sempre che bisogna distinguere tra scienza positiva e scienza negativa. Marconi, appunto, ovviamente sono di parte, è un esempio di scienza positiva per tutte le vite che ha salvato grazie alla radio. Ma poi vorrei anche un paio di episodi importanti, volevo come conclusione. Mia nonna mi raccontava, Maria Cristina, appunto, di cui parlavamo prima nelle pagine, mi raccontava che quando il capitano Neil Armstrong dell'Apollo, primo uomo a andare sulla Luna nel 69, venne in Italia, a Roma, a Villa Taverna, una cerimonia, un ricevimento dato all'ambasciatore americano, e incontrò mia nonna e mia madre, ovviamente, vicino a lei, e disse: cioè, guardi, io devo dire una cosa, se non era per suo marito, noi dell'Apollo non saremmo mai andati sulla Luna, quindi dobbiamo Marconi l'atterraggio sulla Luna. E poi un'ultima osservazione, che Martin Cooper, che fu l'americano che inventò il primo cellulare a scarpone nel 73 negli Stati Uniti, e che poi dagli anni 80 verrà commercializzato in Europa, eccetera, nel 2013, ricevendo un premio a Bologna, disse: ma io sono un continuatore di Marconi, in realtà il cellulare è un discendente diretto della radio, e quindi anche questo è una invenzione di Marconi. E infine ricordiamo anche Steve Jobs, che prima di morire disse: Marconi per me sono le radici, noi siamo i rami. Che Steve Jobs non faceva complimenti a nessuno, era un uomo molto duro, arido, quindi già fare un complimento a Marconi da un uomo simile è una grande soddisfazione. Quindi un bellissimo romanzo, Marco, grazie, grazie a Federico Mollicone, ci conosciamo, ci vogliamo bene da tanti anni, condividiamo tante cose. E questa, secondo me, è l'Italia migliore, l'Italia che ricorda i suoi geni, l'Italia che ricorda i suoi benefattori e che ricorda quanto abbiamo fatto noi sempre per il mondo nel corso dei secoli. Grazie.
Oggi Elettra prende di nuovo il largo, il viaggio che farà dipende anche da voi, attraverso un piccolo gesto rivoluzionario, che è quello di andare in libreria e acquistare un libro o di ordinarlo sulle piattaforme. Questa è una presentazione, come vedete, istituzionale, ringrazio chi ci ospita, ringrazio chi ha partecipato, ma qui non si vendono libri, qui si raccontano storie, il resto della storia lo potete fare voi. Grazie.